Flambeau? Grazie. Ha detto la domanda. Flambeau, ve lo dico per gli ultimi. Può essere libero di non essere ladro? Sì. Assolutamente sì. Flambeau, fuori da questo racconto, ammesso che fosse fuori da questo racconto, poteva decidere quel giorno di non rubare la croce. Uno che è ladro non è ladro sempre, no? Flambeau non può decidere di non essere alto. Flambeau può decidere di non essere ladro. Ma ringrazio troppo per questa domanda, lo capite subito perché. Ma, e dovete sentire quello che dico su due registri, ma se Flambeau non avesse deciso quel giorno di essere ladro, cioè di entrare all'interno di quel tipo di autocoscienza, se Flambeau quel giorno non avesse deciso di essere ladro, o avesse deciso di non essere ladro, noi non avremmo, che cosa? Questo racconto. Ci siamo? Ma attenzione, se l'avete già sentito sui dei registri, è inutile che seguiate quello che io dico dopo. Se l'avete già sentito, se non l'avete sentito, lo dico. Se Flambeau quel giorno avesse deciso di non essere ladro, non avremmo questa storia. E questo significa molto di più. Se non si ha, e quando non si ha, il meccanismo che ho detto, non c'è storia. Se la bidella non avesse deciso di attivare l'autocoscienza ipotetica del ragazzo, diventerò ladro, se quel ragazzo non l'avesse sentita come sua, fra i due non ci sarebbe storia. Non c'è storia, perché non c'è incontro quando non si mette in atto il meccanismo che dico. Non c'è storia, non c'è incontro. Se di fronte ad una che si crede bellissima, mi spiego? O meglio, di fronte ad una bellissima ragazza che si crede brutta, qualcuno non le suggerisce di andare da un parrucchiere stupendo. Mi spiego. Questo non vuol dire niente se la ragazza è bella, se la ragazza è brutta, non importa. Io bisogna che in quel momento entri su ciò che per lei costituisce il problema, cioè la questione dei capelli o del rossetto, non so che cosa. Se non si accetta questo, se uno si ostina a dire ma non è vero, tu non sei brutta e compagnia, non c'è storia, cioè la volta dopo non ti sente, non entri in rapporto. Non c'è storia, non c'è racconto. È bellissimo che il padre Brown dice che questa cosa, in padre Brown, non, tutto quello che abbiamo detto non necessita la realtà a comportarsi in un certo modo. Non è detto che un ladro funzioni sempre da ladro, non è detto che una attività di verifica porti sempre al successo della verifica, non è detto, ma l'esistenza di questo meccanismo genera comunque una storia. Non è detto che se io faccio un'ipotesi su una persona, come dicevamo leggendo, citando Guitton, non è detto che se io faccio un'ipotesi su una persona, questa ipotesi corrisponda al reale, ma questo non ha nessuna rilevanza. Il fatto che io abbia tentato di verificarla permette comunque l'esistenza di una relazione, di un rapporto e quindi il darsi di una storia. Guai se tra persone che si conoscono uno dei due o anche tutte e due assieme potessero elaborare un'immagine talmente perfetta dell'altro che l'altro non fa per tutta la vita che confermarla, no? Non ci si conoscerebbe mai. saremmo sempre identici o sempre interni al sistema che l'altro ha proiettato su di noi. Cioè non ci sarebbe storia, sarebbe tutto uguale dall'inizio alla fine. Non so se ho risposto. Mi dica. Può essere, ma questo non è il problema del... Succede nella vita. Cioè, questa storia è prodotta dal fatto che è così.
Ma è così intelligente, però non è poi così intelligente. C'è una contraddizione abbastanza...
No. Sì, anche le persone più intelligenti capita di essere... poco furbe, cioè. Noi, il compito di questo racconto non è di raccontare come Flambeau avrebbe dovuto fare ad essere intelligente, il compito di questo racconto è di dire che cosa succede quando un dato si entra dentro una rete ipotetica. I pianeti non sono furbi, no? La serie dei numeri naturali non è furba, i dati non sono furbi. Questo ladro era probabilmente così intelligente da poter gestire le relazioni quando lui comandava. Mi spiego? Non è così intelligente da poter entrare in un rapporto vincente con un personaggio che mette in atto una logica diversa, cioè è più potente, no? Lui aveva una risorsa di fondo, quello ti faccio a pezzi, no? La forza. Ecco. Mi dica. L'incontro presidente. Sì, posso rispondere? Sì. Dunque, lo dico un po' per rispondere a lei, un po' per così, anche per sintetizzare la questione. Io ho fatto questi incontri per una ragione molto semplice, cioè per mostrare attraverso quattro racconti una idea, una nozione di ragione che mi sembra più funzionante di quella a cui si fa normalmente riferimento quando si parla di ragione, no? Il scopo di questi incontri è: la ragione di Padre Brown è più intelligente delle altre. Perché è più intelligente delle altre? È più intelligente delle altre perché stabilisce che la natura dell'oggetto è verificata dall'esistenza di una relazione, e questa forma è più potente di quella che accetta di mettere gli oggetti sotto la fredda luce della mancanza di relazione. Io oggi mi ero portato, ma non volevo tediare l'uditorio, il brano del segreto di Padre Brown, è troppo lontano. Il segreto di Padre Brown, in cui Padre Brown accenna questa cosa, Padre Brown dice: la differenza fra me e la polizia americana è che mentre la polizia americana pone gli oggetti sotto la fredda luce del neon, io per mettere le mani sul delinquente cerco di essere il delinquente, cioè dico quel delinquente sono io, e ciò che mi rende differente dal delinquente è solamente la decisione di non compiere l'atto finale. No? Cioè, la ragione di Padre Brown è più intelligente dell'altro perché stabilisce come regola di rapporto col reale la condivisione in luogo della oggettività positivistica. Quel delinquente sono io. No? Nel segreto di Padre Brown questo è dichiarato in maniera chiarissima. Io sono il delinquente. Condividere la sorte degli uomini è più ragionevole che non tirarsene fuori per osservarle. No? Tant'è vero che in questo segreto di Padre Brown la frase addirittura è che questo I really was like that, no? Dice, io sono realmente questo, e diventare questo è un esercizio religioso, dice Padre Brown. E questo, no? I believe he got it from Pope Leone XIII. Io ho imparato questa forma di condivisione dalla teologia di Papa Leone XIII. Condividere la sorte degli uomini è più intelligente che cercare di risolvere i loro problemi osservandoli dal di fuori. Perché senza condividere la forma più profonda dell'umanità, detto in termini teologici, senza la consapevolezza di essere peccatori, è inutile che cerchi di capire che cos'è un uomo. Perché la condivisione dell'essere peccatore, qui dice delinquente, eccetera, eccetera, assassino, senza questa condivisione non riesci mai a definire l'oggetto. Cioè hai sempre davanti a te un uomo, no? Che è un uomo che non è definito nella sua interezza. E quindi cosa cerchi? Cosa trovi? Questo è lo schema che ho cercato di dire. C'è una ragione più potente della ragione francese, e questo è lo schema che ho detto. Se questo implichi l'esistenza di una provvidenza, di un disegno provvidenziale, io in questo corso ho cercato in tutti i modi di evitare di dirlo, ma per la stessa ragione per cui ho sentito necessario o utile, insomma, spero, fare questo corso sul problema della ragione, perché l'anno prossimo forse lo faremo sulla nozione di provvidenza. Tanto sulla nozione di provvidenza, perché la nozione di provvidenza è all'interno della tradizione cattolica molto più potente della nozione di provvidenza che viene usata normalmente. Ad esempio, ma lo dico solo in forma provocatoria, mentre tutti dicono che i promessi sposi sono il romanzo della provvidenza, io sono, che pure amo moltissimo Manzoni e che credo di essere molto dalla sua parte, dal punto di vista, diciamo così, ideologico, se così si può dire, beh, io dico che Manzoni della provvidenza non sa cosa farsi. Di quale provvidenza però? Della provvidenza pensata in quel modo là, come la pensano quelli che non sanno che cos'è la provvidenza. La provvidenza in Manzoni c'è solamente due volte ed è detta da un personaggio, la c'è la provvidenza, mi spiego, o un'altra cosa. Il disegno provvidenziale o la provvidenza viene giocata in un certo ambito di linguaggio in un modo che a mio avviso non corrisponde alla realtà dei fatti, come se la provvidenza fosse qualcuno che ha una specie di motore che manda avanti le cose in maniera precisa. Dubito che questa sia la... So che dico una cosa un po' estrema, ma è la stessa, il mio movimento linguistico ha la stessa forma di produzione che ha seguita dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Biffi, quando parlando vicino a Bologna, si veda Corriere della Sera 7 di qualche tempo fa, dice il cristianesimo non è una religione. No? molto difficile oggi dire, per esempio, che all'interno di questo discorso, dire c'è il cristianesimo, no, per esempio in un dibattito scolastico in cui si deve decidere dell'ora alternativa, vabbè, c'è il cristianesimo e le altre religioni cosa facciamo? Ma dentro il cardinale Biffi si dovrebbe dire non c'è il cristianesimo, dentro la logica del cardinale Biffi, che io condivido totalmente, non si dovrebbe dire il cristianesimo e le altre religioni, c'è il cristianesimo, poi ci sono anche le religioni, ma questo non hanno niente a che fare col cristianesimo, no? Il cristianesimo non è una religione, sono d'accordo con lui, con Guardini e con altri che sono più noti a questo uditorio, ma, no? Però se io dicessi che il cristianesimo non è una religione potrebbe sembrare strano, no? Come se io dicessi che Manzoni non sa cosa farsi la provvidenza può sembrare strano. Bisognerebbe fare, credo, lo stesso percorso linguistico che suppongo che abbiamo fatto all'interno di questo corso, di questa serie di incontri. Cioè alla fine sì, no? La parola ragione ha acquistato un significato di altro ordine. No? Per esempio, per concludere questo intervento, Chesterton dice nel Bello del Brutto, anche il brano che ho letto la volta scorsa, che dopo aver detto tutto quello che ha detto della ragione, che il bello dell'universo è che è irragionevole. Ma questo non vuol dire la stessa cosa che dicono alcuni che quando scrivono su Science o su Nature dicono che l'universo è privo di senso. Non è la stessa cosa, no? Vuol dire tutt'altro. È questa difficoltà linguistica, cioè questa difficoltà relativa al fatto che le parole vengono sempre usate in un contesto, mentre noi credo che stiamo cercando di ricostruirle o comunque di portarle a significare altro, che mi rende difficile, per non dire impossibile, rispondere alla sua domanda. Qualcun altro ha alzato la mano? Nessuno? Allora, signori, grazie.